And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, all get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno 2, non viene su.
Buongiorno, buongiorno a tutti, Radio Popolare, eccoci qua, 12.50 in diretta.
In diretta, commossi perlomeno la parte nerazzurra di questa infallibile coppia per la scomparsa del grande Andreas Brehme.
Lo ricordiamo con affetto insieme a Klinsmann e Mateus, sì, tutti e tre.
Due vivi, gli altri due.
Ah, sono vivi?
Klinsmann e Mateus, sì.
E allora li salutiamo con affetto.
Con affetto. Tra l'altro, Mateus e Klinsmann avevano...
Ha giocato insieme, no, quei tre?
Hanno giocato insieme. Però non hanno vinto lo scudetto, perché Klinsmann non c'era quando hanno vinto lo scudetto con Trapattoni in panchina. C'era Ramon Diaz in attacco come terzo straniero. Ma Klinsmann in particolare, ma anche Mateus, sebbene con un accento molto teutonico, hanno sempre parlato un ottimo italiano. No, allora, Klinsmann un eccellente italiano, migliore di tanti italiani che sentiamo, che ne so, al microfono aperto di Radio Popolare, per dire. Tra voi milanisti e juventini che ci telefonate, insomma.
Perché da Klinsmann, noi è pieno di gente che telefona con un chiaro accento tedesco.
Klinsmann parlava un italiano molto migliore di voi juventini e milanisti. Mateus, un italiano... Beh, comprensibile, diciamo, ma con questo accento tedesco,
sì.
Esattamente, da Sturmtruppen. E invece Brehme non ha mai spiccicato parole, o era silenzioso e muto di suo, o non ha mai imparato l'italiano, perché non l'ho mai sentito parlare in mezza parola d'italiano.
Era un timido.
Lui parlava con i cross, parlava con i piedi, con i suoi piedi fatati, destro e sinistro uguali.
Ah, che Inter, quando ancora poteva dirsi top scorer.
Beh,
in quegli anni,
come adesso.
Quegli
top
anni.
Scorer l'Inter, ti
Inter, vabbè, ma
ricordo.
Lo è in classifica, ma non lo è nella qualità di gioco, che
invece,
ricordiamo essere.
Invece sì.
Essere Juven.
No, la Juve Juven. La Juve gioca un calcio orrendo, perlomeno in questi
Urrà,
tempi.
Juven. Questo, urrà.
Questo è Ale Juven. E questo era cosa, Mike. Mike, buongiorno. La Juve gioca un calcio orrendo quest'anno, ma anche l'anno scorso. L'Inter gioca un calcio certamente più bello.
Un calcio certosino.
Il miglior calcio lo gioca certamente l'Inter in questo momento. Non solo, sono anche altre squadre che
allora,
giocano bene, però l'Inter gioca bene.
Diciamola tutta, sono 22 miliardari in pantaloncini che inseguono una palla e non hanno la minima concezione di ciò che il proletariato come noi vuole ottenere, ossia una rivoluzione
internazionalista
per lo più sanguinosa.
Sai che,
con
allora,
una dittatura del proletariato.
Beh, praticamente stai parlando del calcio.
Ah, sì.
Cioè, internazionalista sono tutti stranieri, da ovunque
Inter.
Arrivano, lì tutti, in tutto il campionato. Sanguinosa, si tirano delle mazzate con dei tacchetti che ci squartano le gambe. Dittatura, perché dimmi se è una democrazia, tranne la democrazia corinziana, no? C'è l'allenatore che è una specie di Napoleone, e quindi stai descrivendo una squadra di calcio.
Il calcio è la realizzazione del sogno del socialismo.
Più o meno.
È questa,
sì,
la
più
cosa.
O meno, sì.
Tra l'altro molti, insomma, arrivano, lo sappiamo, dalle favelas e giocano a calcio trovando una rivincita nei confronti della vita. Ma Alone, oggi volevo invece fare un appello importante, perché mancano 50 persone
uh-huh.
a che
A che?
Il gruppo di Poveri ma Belli su Facebook sbucci il traguardo dei 9.000 membri.
Allora, entro la fine di questa puntata, cioè alle 14, dovete essere 9.000 per poi puntare alla quadrupla cifra, al quadruplo zero, alla quintupla cifra nel breve volgere del fine stagione.
Ebbene sì, vi consigliamo di farlo dal computer di casa, perché uscendo di casa rischiate di respirare una sorta di catrame liquido che ingolferà i vostri polmoni con la sua pollution, come dicono gli anglosassoni, i fratelli di Albione. Ma Alone, oggi è anche un grande giorno, un giorno che vorrei dedicare a me stesso, perché è l'inizio della Fashion Week.
Doppia dedica, quindi una alla buonanima di Andy Breme e una a me stesso.
Sì. Perché oggi
inizia la Fashion Week donne, però.
Inizia la Fashion Week, ma io
Fashion
sono
Week
fluido.
Uomini c'è già stato.
Ma io sono fluido, sì, ma sono binario.
Sì, credo che siano molto rare, se non assenti, le donne su questo pianeta che considerano appetibile il capo di abbigliamento che tu vuoi magnificare.
Ho comprato ieri,
ecco,
cioè ieri mi è andato finalmente un paio di jeans, un paio nuovo di jeans.
Larghi e corti.
Perché quelli vecchi si era tagliato tutto sul ginocchio.
Sì, sembravi troppo giovane.
Alcune delle mie pupe mi hanno detto, guardando il nostro video su YouTube, che i miei jeans si vedeva chiaramente che erano completamente sformati sulle ginocchia. Infatti due giorni dopo si sono aperte le ginocchia.
Beh, li avevi da un bel po'. Erano
da anni, da anni.
I tuoi compagni di vita non erano lavati da 8 mesi.
No, non si lavano i jeans.
Allora, non si lavano.
Allora, volevo leggere qualche titolo delle più importanti riviste di moda che vogliono onorare i miei jeans.
Il tuo acquisto grande, vai!
Eclect Moda, Denim Ribelle, l'esplosione di stile che ridefinisce la moda urbana.
Grande di smacchione!
Verve Fashion, il potere del jeans, audacia, distruzione, iconicità sulla passerella.
Urca, pensavo sulla patta io invece. La patta. Ma hanno i cernieri o i bottoni questi?
Hai la cerniera.
Cerniera, ha controllato, ha controllato.
La cerniera. Ma più importante di tutti, la rivista Moda che osa Mag ha dedicato addirittura 10 righe.
Pagine.
Trafiletto.
Sì.
Allora, il titolo è il nuovo must have della stagione, i jeans ribelli che incendiano la passerella nella frenesia della moda. Un capo emerge con una forza indomabile, dice la rivista. I jeans ribelli, con tagli audaci e dettagli provocatori. Questi denim dominano la scena, incendiando la passerella con la loro audacia senza limiti. Le cuciture contrastanti gridano di sfida, mentre i dettagli distressed raccontano storie di avventura urbana. Un'esplosione di stile e di personalità. Questi jeans incarnano il momento in cui bisogna abbracciare il potere della ribellione denim e lasciare il segno nella storia. Rock, audace, sensuale, un'eleganza senza tempo. Jeans elasticizzati.
E l'intervista esclusiva alla sarta cinese che ha fatto l'orlo.
Grazie Giulia, la sartina, anzi, che ha fatto l'orlo. 5 euro, jeans 39 e siamo già al centro dell'attenzione.
Beh, sei a cavallo, sei un vera tigre.
Facciamo tutta la trasmissione con delle Magnum.
Beh, allora, voi non le vedete, ma dopo ci sarà un servizio fotografico di Disma. Disma, sai cosa ho visto ieri venendo qua? Quando sono arrivato, che ho mollato giù lo scooter, perché come ben sapete l'area di Radio Popolare non è più coperta dallo scooter sharing elettrico, monopolista. Ecco, l'unico posto di tutta l'interno della circonvallazione dove non si arriva, bisogna fare mezzo chilometro a piedi.
Ma perché?
Comune, proprio? Comune, fai qualcosa. Vabbè, quindi lascio giù lo scooter in via Cesena. Arrivo qua a piedi e qui all'angolo, all'inizio di via Ollearo, dove hanno appena rifatto un palazzo, quindi è quello giallo. Credo c'erano le impalcature. C'è questo sfondo giallo, molto nuovo. E c'era
giallo Milano, il classico giallo Milano.
Sì, un giallo Piermarini. E c'era un modello, un modello nero altissimo, bellissimo.
Ero io.
Che faceva,
ero io che facevo una blackface.
Che faceva le pose e un tizio vestito come Disma, più o meno. Quindi diciamo poco più che baraccato.
E?
Sdraiato sul marciapiede, per terra. Per terra, che faceva le foto.
Vabbè, ma
con una tuta lercia.
È come quando Villaci mi chiede: vieni fuori a farmi una foto con Marra.
Ti
sdraio per fare la foto alla Beastie Boys. Da sotto. E scusami, ti sei inserito nella foto in quanto gran fichetto?
Volevo fare una foto al fotografo, sarebbe stato un Inception, però poi ho detto: ma no, ma
cioè, perché vengono qua i modelli a fare le foto?
Perché c'è una parete pazzesca. La nuova.
Ah, quella con i graffiti?
No, quella gialla pazzesca. Perché lui era...
Ma dove? C'è il palazzo qua del tabaccaio?
Lui era carnagione nubiana proprio, proprio scuro, scurissimo.
Ivory.
No, è proprio...
Ebony.
Pantaloni neri lunghi, camicia a maniche corte rossa con tutto dei disegni e pose da modello. Pazzesco, cioè, volevo essere lui.
Incredibile, incredibile. Sì. Certo, non capisco perché debbano venire qua, visto che a Milano il giallo Milano è presente più o meno ovunque, però contenti loro. Dopo sì, chiedono numerosi le foto dei miei nuovi jeans.
Allora, c'è Denise, la nostra fotografa, che fra l'altro appunto, se poi volesse un giorno fare lei un servizio fotografico di moda, noi siamo ovviamente disponibili. Chiede: ma jeans larghi e corti, sicuro che non sia una gonna pantaloni?
Una pantagonna.
Somiglia a una pantagonna, ha anche un che di pantaruota, direi, questo jeans.
È vero. Fa intravedere la piega delle mie chiappette sexy e muscolose. Allora, dopo sarà con noi in studio un uomo che ha tutti i numeri per essere un modello. Stiamo parlando di Jean Stage, perché
alto, 50 di piede.
Esatto, e comunque questo profilo nubiano anche lui. Tra l'altro, come me, fa la blackface, quindi va in giro sempre dipinto
con del
nero.
Lucido da scarpe in faccia, sì.
Atteggiandosi a ciò che non è, con questo enorme medaglione con sull'Africa i colori della Giamaica al collo.
E chi è che c'ha una collanina con il simbolo dell'Africa, con un pendaglio simbolo dell'Africa? Federica Sciarelli.
Ah sì?
Sì, il tipico pendaglio africano della fede nazionale, la nostra eroina, la queen di
Chi l'ha visto?
Di Chi l'ha visto, sì. Noi Chi l'ha vister, noi fan siamo.
E quale teoria avete voi fan sul pendaglio?
Sai che non lo so, è una bella domanda, non ci sono teorie, o forse ci sono ma mi sono sfuggite, non la conosco l'origine.
Possiamo chiederla oggi, qui ed ora. Tra l'altro vorrei chiedere anche ai nostri amici, alle nostre amiche all'ascolto, come stanno vivendo questa Fashion Weeks.
Secondo me semplicemente non la stanno vivendo così a naso,
Tra l'altro arriva proprio dal momento giusto, nel momento in cui Milano ha un'aria devastante, track, tutte queste macchine blindate
in giro. Dei 8 cilindri a benzina, diesel anzi.
È giusto. L'importante è non fare falò nei parchi, perché quello inquina molto e insomma è vietato. Allora, abbiamo della musica che ci ha mandato un nostro antico collaboratore.
Ah!
Alessandro detto l'incastonatore, colui che ha incastonato i 28 diamanti nella Diamond Edition di 28 Sfocatore di Maronna.
Ed è anche un valente musicista.
Lo è, e ci ascoltiamo un pezzo dei Dino... Ma che si legge? Dinor, non sai, non ci vedo più.
Sì?
Dinor, Deep Into My Eyes.
Chasing dreams, deep dive.
I Dino R si chiamano così e ce lo dice uno dei membri della band.
A noi che siamo internazionalisti piace chiamarli Dino R.
Dino R, come i Denim Jeans. I jeans di cui siamo portatori tutti e tre, se non sbaglio, oggi alla moda.
Completamente, sì, moderna. Alla moda, sono elasticizzati i vostri.
I miei sì.
No, Jean
Stage ha il nome.
I pantaloni da lavoro.
Oh, complimenti, complimenti. Jean Stage, possiamo dirlo oggi insieme a JJ, entrambi obbligati da Alone, in parte anche io, ad andare a mangiare
in un fast food.
Sì, sì, sì. Perché Alone.
Voglio fare team building oggi.
Voglio fare team building, ma non offre da mangiare.
No.
Quindi obbliga ad andare a mangiare con lui, ma non offre. Va bene. Vabbè, e allora intanto Jean Stage
condividono le spese anche nel team.
Jean Stage intanto è tornato in studio con i suoi enormi piedi, di cui comunque ci fa sempre piacere parlare anche come tema di trasmissione.
Alcuni sospettano che in realtà tu abbia un 39 e abbia tutto del vuoto come Krusty il Clown, è vero?
Sì, in realtà io fingo di avere il mio 50 giusto per creare questi momenti eclatanti, ma in realtà io ho un 36,
quindi
totalmente
stai
anormale.
Stai in piedi a malapena.
Esatto, sì. Esatto.
Come un birillo.
Sei come un in punta di piedi.
Esattamente, ho un futuro nel ballo, mi hanno un po' limato le dita. Ma...
Allora sì, è piedi shaming, ci dicono, è vero. È vero. Senti, come procede la tua nuova rubrica su Magic, su diventare ricchi con giochi di carte da adolescenti, ma facendolo da adulti?
Ah, cioè, ho un po' di idee buttate giù, ora le finalizzeremo un pochino, però ci sono parecchi ambiti da studiare, secondo me, molto interessanti.
Tu ieri ci hai raccontato che hai speso svariate migliaia di euro nelle carte Magic, ma ne hai mai guadagnato? Hai mai venduto delle carte lucrandoci un pochino?
Allora, sì, penso di aver ripagato più o meno la metà di quei 2-3 mila euro rivendendo. Sì,
ah,
sì, nell'ultimo periodo. In realtà, appunto, il fatto che la cosa positiva è che a volte puoi speculare un pochino. Positiva dipende poi da chi. Cioè, c'è chi è molto purista e vede le carte come solo oggetti da gioco, c'è chi invece le vede come investimenti. Ci sono persone proprio che si mettono e comprano centinaia di copie di una carta per diminuire il numero di copie disponibili e poi rivenderle se quella carta prende popolarità. Poi un mercato di stock
Ma non devi aprire la busta, però devi tenerle.
Allora, diciamo che c'è sia il mercato delle cose sigillate, sia il mercato delle carte singole che vengono rivendute specificatamente. Sì.
E quindi comunque quelle che hai venduto tu, per esempio, prendiamone una a caso, quella che
il miglior affare, qual è
miglior
stato?
Affare. Allora, io ho comprato un box. I box sono un insieme di buste che tu quando compri non hai la garanzia di cosa ci trovi dentro, ovviamente. Sono un po'... Infatti c'è un po' il limite del legale e illegale che va un po' marcato. In America sta avendo un po' di risonanza questo tema. Avevo comprato questo box a 100 qualcosa euro, 110, 120. E me l'ero fatto un po' come regalo di Natale durante il Covid, perché appunto non potendo giocare fisicamente.
Babbo Natale era bloccato in Lapponia dalla zona rossa.
E quindi mi sono autoforaggiato i regali. E aprendo questo box, in una delle buste c'era una carta che era la più ricercata del set, ed era, si chiamava Loto Gioiello, bellissima. Anche esteticamente molto bella, e ai tempi stava intorno ai 70-80 euro. Io la tenni per qualche anno, l'ho rivenduta qualche mese fa quando stava già intorno ai 100-110. E vabbè, la vendetti più o meno a 100, quindi da sola ha ripagato un po' il costo di tutto il resto del box, che appunto ha coperto un po' le spese. E poi il resto è guadagno alla fine.
Ma quando apri e trovi il lotto gioioso. Cosa fai? Cosa dici? Qual è il tuo stupore?
Che gioia!
Ma fai?
Che gaudio! Sì. No, diciamo che ci sono persone che quando le apri con altre persone, di solito vedi magari tutto il negozio, tutto il gruppo di persone che gioisce, o che ti invidia, o che prova a ferirti per rubartela. Queste cose qua. No, però in realtà di solito c'è molta solidarietà tra... alla fine prima o poi tocca a tutti aprire qualcosa di forte, quindi
e quindi comunque diciamo il trucco, come per esempio con l'oro, è aspettare, passare del tempo, e anche il valore sale,
anche se a volte il valore scende, quindi devi cercare di capire in quale momento è ottimale vendere una certa carta, perché a volte magari ruotano i formati, la carta smette di giocare, quindi perde tutto il valore improvvisamente. Oppure a volte le carte vengono bandite all'improvviso, senza... Ci sono persone anche che speculano sul fatto che questa carta potrebbe essere bandita
perché
in questo
momento. Perché ha un potere che squilibra.
Magari è troppo forte, quindi nel formato...
Allora, ci protestano i vecchi boriosi, protestano dicendo ma che cazzo è sto Magic? La smettete di parlare di queste cose di nicchia per ricconi annoiati? Ma non è una roba per ricconi annoiati, è una roba super diffusa, è un gioco di carte. Allora i vecchi che
bestemmiano giocando a scopa
è la stessa
con
roba,
le loro belle pensioni d'oro. Allora. Ma adesso possiamo andare, visto che non vorrei fare la fine di ieri, che parlando di Magic non abbiamo mandato le interviste di Gian Stage. Andiamo invece proprio a parlare di povertà, di miseria, di lavoro, di sudore della fronte nell'ambito delle come dire, carenze sociali giovanili.
Dove sei andato e cosa hai fatto?
Sì, sono andato in qualche università, ho girato qualche università. La prima tappa è stata è stata Via Conservatorio, che è stata la mia università durante la magistrale, che tuttora è la mia università in realtà, devo ancora finire la tesi. E ho chiesto un po' appunto il tipo di lavoro, il tipo di approccio che hanno i lavori, gli universitari al lavoro, come lo vedono, come lo intendono, quanto guadagnano, se lo usano per pagarsi gli studi, gli sfizi e come si gestiscono, diciamo.
E allora ascoltiamoci la prima parte di queste interviste infinite, perché ci sono decine di giorni di materiale da ascoltare.
Allora, ho lavorato l'anno scorso come barista, cameriere, però insomma un contratto a chiamata, quindi non è un lavoro con orari fissi. Semplicemente inviando curriculum e andando di persona nei posti, nei bar, nei ristoranti, a chiedere se avevano bisogno di una mano. Sì, perché io ho provato anche spesso a inviare il curriculum per mail o tramite applicazioni apposite, però mi sono reso conto che stampando il curriculum e recandosi appositamente, almeno nel caso dei bar, dei ristoranti, appositamente facendosi vedere, secondo me funziona di più, sì. Sì, insomma, l'anno scorso, non avendo mai lavorato, mi è venuto appunto questo quesito, questa curiosità. Penso che sia una buona esperienza, puoi affinare diverse capacità, insomma, quello del lavorare insieme, dell'organizzazione del tempo, della vita privata, del lavoro, degli studi, quindi insomma un'esperienza positiva. No, io sotto questo aspetto sono fortunato, perché gli studi mi pagano i genitori, era insomma per mettere da parte dei soldi poi per il futuro.
Sì, ho lavorato da un anno ormai che lavoro nell'ambiente della ristorazione, cameriera, sia per conoscenza sia per curriculum mandati, ma io vengo da Bergamo e secondo me in una città piccola come Bergamo è meglio andare di persona. Per lo stesso discorso di prima, in un bar, ristorante, farsi vedere, essere un pochino... Dipende dal posto di lavoro, ne ho cambiati tre. I posti di lavoro che ho trovato a Londra l'anno scorso erano un pochino più difficili, mentre quello che ho trovato a Bergamo, nella mia città, era un posto di lavoro abbastanza tranquillo, abbastanza. Secondo me la differenza qua stava nella grandezza del ristorante barra bar in cui io lavoravo. A Bergamo è un bar molto più piccolo, a Londra avevo una clientela molto più grande, quindi l'organizzazione del sistema dentro era molto più complicata. Gli studi sono pagati dai miei, ma la mia vita in generale è pagata dai soldi che guadagno io tutti i giorni.
Io no,
io lavoro ora, sono la venditrice 24 ore in un negozio a Milano. No, ho dato curriculum. Mi hanno chiamato, ho fatto il colloquio. È un po' faticoso, però con 24 ore ce la faccio. Quindi lavoro specialmente venerdì, sabato e domenica. Ho lezione lunedì, martedì, mercoledì, quindi tranquillo.
In realtà finché studio pensavo di no, se non qualcosa saltuariamente.
Sì, lavoro per sostenermi economicamente.
No, sono fuori sede. Sì, abbastanza. Soprattutto il primo anno, perché abitavo in una casa diversa. Il secondo ho avuto più fortuna, devo dire, però comunque è una situazione un po' complicata.
Sì, 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 come agente immobiliare. Ho deciso di lavorare principalmente per avere esperienze, diciamo, avere più un approccio con il mondo esterno.
Allora, io in questo momento lavoro al bar, barista, solo il sabato e la domenica, perché poi in settimana sono qua in università.
Io ho fatto delle esperienze di volantinaggio a Monza, nella mia città, ma niente di concreto poi.
Anch'io ho fatto dei lavoretti, tipo aiuto compiti, ma anche niente di concreto.
Più nel senso che è stata un'esperienza sporadica, cioè ho fatto per un mese per un evento che si svolgeva appunto nella mia città e poi dopo non ho più continuato.
Stessa cosa, io l'ho fatto per un po' di mesi, poi ho smesso perché c'era la sessione di mezzo, quindi non ho avuto tempo, per questo più che altro.
Ma in realtà tramite conoscenza, perché comunque è il bar di paese, e avevano detto che avevano bisogno di una persona così, soprattutto sabato e la domenica, e niente, mi ero resa disponibile. Adesso sono 3 anni che lavoro là. Ma sì, dai, cioè almeno è un qualcosa da fare, o comunque essere parzialmente indipendente, così. Contratto, okay. Contratto a chiamata, sì. La mia morale, la mia ci dignità. Tutto borsa di studio.
No, a me pagano ancora i miei genitori invece. Diciamo che l'obiettivo è prima finire l'università per poi trovare un lavoro per potermi pagare, cioè non solo studi, ma anche diventare pian piano indipendente il prima possibile.
Ma sì, cioè qualcosa di leggero, ecco, che non prenda tempo allo studio e quant'altro, perché comunque anche se lavorando sabato e la domenica, comunque mi sono resa conto che avere il sabato e la domenica liberi fanno tanto, e specie per lo studio e quant'altro. Quindi sì, approcciarsi con cose leggere, poi nel senso meglio finire gli studi e poi dopo approcciarsi al mondo del lavoro, ecco. Sì, è un sacrificio comunque che fai per te stesso, però cioè nel senso ottieni qualcosa, però allo stesso tempo ci perdi qualcos'altro come il tempo libero, ecco. Se vuoi essere indipendente, ecco, cioè potresti farlo. Boh, secondo me ecco, uno è tipo concentrarsi completamente con gli studi, l'altro è per aver tempo libero ancora prima di entrare nel mondo del lavoro, sapendo che poi dopo non hai più tempo per fare certe cose.
Vabbè, giovani, comunque giovani agiati, giovani o no?
Giovani rampolli di ricche famiglie borghesi.
Sì, sì, io cercavo solo persone che giravano con catene d'oro, certo. Ostentavano sì. Tanto.
No, ma tu che sei andato a fare interviste, erano tutti università più o meno, insomma, tra i 20 e i 22,
sì,
23,
sì,
così.
Tra i 20 e i 23,
Quindi principalmente lavoretti...
Bar, camerieri,
ripetizioni, babysitter. In realtà mi aspettavo più varietà.
C'era un agente immobiliare.
C'era un agente immobiliare, cioè, forse in una futura intervista c'è uno che organizzava eventi in una casa, eventi privati, una cosa strana.
È un rivenditore. Un faccendiere.
Cioè un rivenditore di automobili in Puglia, anche cose strane.
Ok.
Vabbè, comunque insomma, persone che lo fanno come principalmente per alleggerire le tasche, o meglio, sì, alleggeriscono le tasche dei genitori, ma anche per aiutare i genitori nel loro stesso mantenimento.
Direi di sì, la maggior parte invece comunque, che ovviamente non l'abbiamo messo nelle interviste, non lavora.
Sì, no. Sì, in realtà non è stato facilissimo trovare persone che avessero tante esperienze lavorative. Molti dicevano no, non ho mai lavorato, mi concentro sugli studi.
E che poi giustamente non c'è voglia di lavorare.
Non c'è voglia, più che altro non c'è necessità. C'è molto l'idea dei genitori che aiutano i ragazzi durante il periodo universitario e poi ci pensano dopo.
Invece, diciamolo, cioè, la tua esperienza puoi portarla, Jean Stage... È stato.
Sì, mi hanno cacciato fuori casa, no, a lavorare.
Ti sei rifugiato in un escape room.
Sì.
E poi ti hanno preso a lavorare lì.
Mi hanno preso a lavorare lì, nella cripta lì a Sant'Eustorgio. Lì. No, in realtà lì ho fatto. Era interessante perché comunque avevi un sacco di interazioni con le persone, però ho detto vabbè, ci punto, tanto è abbastanza comodo come lavoro perché era molto turnistica, potevi scegliere tu quando andare, come gestirti. Quindi quello molto positivo.
E quindi sei poi diventato un escapologo, un illusionista specializzato in escapologia.
Sì, l'Udini di Sant'Eustorgio.
Per questo che adesso stai indossando delle catene ai polsi per dimostrarcela.
Viene sempre con questa grande tuba in testa.
Sei un monocolo. Ma Senti, perché ha portato anche il suo acquario, sì, nel quale immerge.
Si immerge quotidianamente, sì.
La tuta quella, come si chiamano, quelle con le braccia, le che usavano nei manicomi. La,
la camicia di forza.
Che la usavamo peraltro all'escape room.
Ah sì?
Era tema, no? In una delle stanze, il manicomio era.
Vabbè, ma tu quanto alzavi, cioè quanto guadagni, insomma, bene o male al mese con questo tipo di escape room, altri lavori che hai fatto, insomma?
Allora, l'escape room erano 15 euro a turno e nei giorni buoni, nei weekend, potevi fare fino a 5-6 turni al giorno, poi durante la settimana invece la sera magari ne facevi 2-3 ogni tanto.
A fine mese cosa portavi a casa?
Se andava bene facevi una sessantina di turni, portavi a casa un 800-900 nei mesi in cui ti andava bene, 5-6 nei mesi invece un po' più scarni. Peraltro c'è una bella oscillazione di presenza all'escape room. Ci sono mesi pienissimi con addio al nubilato, celibato, compleanno, e poi ci sono i mesi estivi o i mesi un po' più inutilizzati, diciamo, in cui...
E qui dovrebbe essere, come si sa, che il caldarrostaio d'inverno d'estate fa il gelataio, l'escape roomologo dovrebbe d'estate fare il bagnino.
Esattamente, esattamente.
Oppure maestro di sci bagnino, ma anche escapologo maestro di sci e bagnino.
Oppure spettacoli circensi o di illusionismo.
Di mimo. Sì, certo, a questo punto sì, dovresti montare la tua vasca, non so, in piazza Sant'Ambrogio.
Era itinerante, la portavo in giro.
Esatto. Pesante,
è sempre piena d'acqua, con la stessa acqua.
Esatto.
Molto bravo anche nel mantenere l'equilibrio per non farla sbordare.
No, e anche per mantenere l'equilibrio mentale, anche della flora subacquea.
Sì, sul pavé di Sant'Eustorgio, poi facilissimo.
Io ho avuto l'unica esperienza che ho avuto in escape room, era, tra l'altro non era lontano da qua, era una notte che ero mezzo ubriaco, barcollavo e sono entrato in un escape room biascicando delle cose del tipo
ti hanno chiuso
fatemi entrare,
fatemi entrare, non fatemi uscire,
vi dimostrerò che sono il miglio.
Ma qua quando è successa questa
prima
cosa?
Del covid,
mamma mia, eri già adulto,
era
insomma
già adulto, ecco, sì.
È un po' un trend quello di entrare nelle escape rooms bronze, succedeva spesso.
Ma io alla fine non ci sono entrato, forse costava troppo. E vabbè, e comunque le prossime interviste andiamo a farle, cioè andiamo sei tu a farle invece non a università, ma là dove invece non vengono mantenuti, cioè nei luoghi di, nelle sacche di povertà, nei luoghi di spaccio, insomma là dove tu rischierai
adesso, vabbè, di spaccio,
no, vabbè, insomma,
dove ci sono dei perdigiorno, magari
dove, insomma,
quindi un perdigiorno di qualità tipo Duomo o perdigiorno
dove vuoi, dove
Duomo
vuoi.
È buono, poi se ti vuoi spingere oltre facendoti forza sul tuo 50 di piede, ok,
perfetto,
basta che poi non ti coltelli, no?
No, perché diciamo, portare una scorta nel caso. Sì.
Alla fine chi va all'università è già un privilegiato, nonostante tutta questa situazione orribile di caro affitti, di lavori di merda, mal pagati, eccetera. Spesso chi non c'ha una lira per andare all'università non ci riesce, ecco, a maggior ragione.
Tra i tuoi intervistati c'erano ragazzi immigrati di seconda generazione? O erano tutti ariani?
No, ce n'erano un paio. C'era un ragazzo, non mi ricordo il paese di origine, però veniva dalla Svizzera ed era venuto dalla Svizzera all'università a Milano, che faceva il perito elettronico. Infatti era più avanti con l'età, perché stava iniziando adesso l'università, perché aveva fatto il perito elettronico per un po' di tempo. Comunque sì, qualcuno ce n'era in realtà.
Vabbè, ci ascoltiamo un po' di musica in onore di questa incredibile Fashion Week che ci affascina come sempre, tutte le week di Milano, la Pollution Week, la Fashion Week, eccetera, ci ammazzano di fascino
e di code ovunque, anche a piedi.
Esatto, e torniamo alla musica del Debosh, proprio in onore della Fashion Week, con Alone, uno dei tuoi idoli.
Roxy Music o Brian Ferry solista.
Slave to love.
Thank you.
to love. L'amore che pretendiamo che voi amici, amiche là fuori
abbiate nei nostri confronti.
Sì, tutti i giorni, per esempio andando sul gruppo Facebook, iscrivendovi, diventando parte di questo incredibile fandom cui noi ci dedichiamo quotidianamente. Tenendolo sempre vivo.
E vai, l'amore è infinito. Infinito. Ci manda un video incredibile.
Un video intimo, no?
Luciano Rispoli tenta un esperimento, ma qualcosa va storto a Serata Avventura 1988. E cioè Luciano Rispoli calato nella vasca di Jean-Jacques barra Houdini, incatenato sott'acqua.
Jean Stage, no?
E di Jean Stage, scusate, di Jean Stage, di Gian Andrea. Jean Stage Muratori, qua, il nostro escapologo.
Torniamo dopo il GR
e ci guardiamo tutto il video adesso.
A dopo.
I've been watching you a la 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 long a la 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 long 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 come on a la 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 long a la 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 long 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 hey. Standing across the room I saw start running wild.
Che precisione che hai. È nata una guerra senza quartiere contro Diego, ex amico che faceva i brrr.
Adesso è principale nemico, giurato, acerrimo.
Nemico e bugiardo.
Bugiardo, millantatore, infamatore.
Allora, Diego ci accusa e chiediamo scusa anche a Vito War.
Scusa Vito.
Scusa Vito, scusalo. Ci accusa di avere detto più e più volte che questo pezzo è di Bob Marley. Intanto, uno l'avremmo messo...
No, è la prima volta che lo mettiamo.
Forse un altro. Sì. Secondo, no. Cioè, no e no. No, Diego.
No, non
no.
È di Bob Marley.
Non è di Bob Marley. E allora? Ti ha fatto...
Fa infuriare.
In cattivo umore. Adesso...
Completamente, figurati. Vabbè. Eravamo così felici prima. Invece adesso niente, siamo... furibondi, rancorosi.
Sì. Meno male che però è arrivato uno dei momenti più belli di questa trasmissione. Schiaffo?
Di schiaffino!
Buongiorno, buongiorno!
Ciao cialtroni!
Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Anche tu, famoso escapologo, che scappi dagli impegni, ti dai alla macchia, non vuoi fare le cose. E invece oggi ti tocca, caro schiaffo di schiaffino, essere addirittura conferenziere.
Sì, anche quello, ma ci arriviamo dopo?
Arriviamo dopo, ma non so, vedi tu. Sei qua a fare? Cioè, vuoi raccontarci le solite storie trite e ritrite di sicurezza informatica?
Ma certo.
Ancora?
Che è un po' il mio ruolo.
Allora, intanto ricordiamo la prima. Intanto c'è Vito War, che anche lui interviene nel dibattito dicendo scusati, credo rivolto a Diego.
A Diego, esatto. Sciacquati la bocca quando parli di leggende viventi come noi e Vito.
Grande Vito Airi Airi. E anche come Marco Schiaffino, perché Marco Schiaffino
è una leggenda.
Non solo questa sera condurrà una trasmissione che si chiama Doppio Click e che gli ascoltatori vogliono venga rinominata come lo schiaffo di Schiaffino serale, ma...
Che perché il doppio click sarebbe, cioè il doppio schiaffo, sì.
Esatto.
Schiaff, e che sarebbe dritto rovescio.
È così, Marco?
Ma allora, guarda, sai che in realtà quando l'abbiamo scelto non aveva molto senso. Adesso ce l'ha di più perché ho Andrea Daniele Signorelli come conduttore. Siamo in due, doppio click.
Ci sta.
Ha un senso, però è bella sta roba che abbiamo invertito il rapporto causa-effetto.
Marco e Andrea, in realtà il doppio suono è di due birre stappate.
Probabilmente, così. Ma quello è anche il nostro.
Entrambi derganensi, quindi sì.
Forza Dergano. Allora Marco, veniamo a noi. Tu sarai conferenziere, poi arriviamo a raccontare la truffa di oggi, perché è questo che ci interessa, ma tu sarai conferenziere, e non solo tu, per Radio Popolare, in una serie di incontri proprio dedicata alla sicurezza informatica, anzi più che altro all'intelligenza artificiale.
Allora, il fatto che io sia conferenziere secondo me è marginale. La cosa interessante è che a Milano si è creato un gruppo, quello che noi anziani chiameremmo un collettivo.
Ma
io mi sono guardato bene dal proporre questa definizione, che si chiama NINA, che è un acronimo che è né intelligente né artificiale. Il tema è preso dal titolo del libro di Kate Crawford, che è una ricercatrice che si occupa proprio degli impatti sociali dell'intelligenza artificiale. E c'è un ciclo di incontri a Milano promosso da NINA, di cui Radio Popolare è media partner, quindi diamo a Radio Popolare quel che è di Radio Popolare, che comincia questa sera. O meglio, c'è stato un pre-incontro che però era un cocktail.
Vabbè, in base di Arambene.
L'hai organizzato tu?
No, perché allora io ho un unico problema con NINA. Bellissime persone, tutto bello, ma hanno pianificato tutti gli incontri di martedì sera.
Aia.
Quindi io sono in onda in radio e non posso partecipare praticamente a niente, a parte la sera che ci sarà mercoledì 28 febbraio qua Rob De Matt, fra l'altro, quindi
in questo momento 9, sei, scusa, ci hai svelato che sei a Rob De Matt a Tazzare in questo momento?
No, il 28 no, febbraio.
Sono a casa.
Ah no, perché hai detto qua a Rob De Matt.
Beh, lì vicino a casa sua.
Più, ah.
A 300 metri okay. da casa mia. E mentre tutti gli altri incontri sono al martedì, per esempio, questa sera ci sarà l'incontro zero alla Steak in Via di Castiglia 26. Tra l'altro a seguire scena, perché si unisce cultura e lotta politica anche a momenti un po' più, diciamo, di condivisione, il titolo è Capirai come siamo arrivati all'intelligenza artificiale generativa, con un'intervista a Simone Natale, che è docente di storia e teoria dei media all'Università di Torino, nonché autore di Macchine ingannevoli. L'idea, insomma, è quella di fare un ciclo di incontri che permetta un po' di approfondire e demistificare anche il tema dell'intelligenza artificiale.
Allora, siamo nella settimana della moda, possiamo tranquillamente usare il termine sdrammatizzare.
Sì, sdrammatizziamo. Sì.
Allora, tu devi sapere che sulla nostra pagina Facebook ieri abbiamo lanciato un concorso per gli ascoltatori, ossia disegna la bandiera, il vessillo di Poveri ma Belli, e i primi tre li abbiamo lanciati, li abbiamo disegnati con l'intelligenza artificiale, sfidando così gli ascoltatori, provocandoli in questo modo veramente prepotente, arrogante, dicendo riuscite a fare di meglio. Per ora nessuno ha fatto nulla.
Quindi annichiliti ora... dalla potenza di calcolo della nostra AI.
Sì.
Sai che me li sto andando a guardare adesso e ho molta paura.
Sono belli. Vabbè, poi dopo ci fai un commento. Allora, Nina, c'è un sito per vedere tutti gli appuntamenti di Nina?
Allora, sì, il sito è nina.watch.
Uh-huh.
Lì si trova tutto il programma, si trova anche una spiega di quello che è la logica del gruppo, che devo dire per il momento sta lavorando tanto su un canale WhatsApp in cui io, mea culpa, partecipo poco, ma sono terribilmente incasinato, però ci sono tutti gli incontri, sono 5 incontri in buona sostanza che vanno da questa sera fino a sabato 13 aprile all'Arcibellezza contro di chiusura. Quindi il consiglio per tutte le ascoltatrici e ascoltatori è: questa sera andate alla Stecca, andate all'incontro di Nina, poi doppio clic e ve lo ascoltate in podcast.
Tra l'altro vedo nel programma che tra le persone che interverranno c'è anche un altro collaboratore di Poveri ma Belli, che è Gianluca Ruggeri. Quindi evidentemente stanno facendo il vuoto attorno a noi due, Alone.
Oppure semplicemente è un imitation game
nei
nostri confronti.
Anche a me, perché fra i relatori c'è Giovanni Ziccardi, che è emerito professore di informatica giuridica all'Università Statale di Milano, che è un ospite semifisso di doppio clic, nonché amico, sodale.
Ci sono tu e c'è anche Lorenza Ghidini il 13 aprile. Devo dire che invece a me e ad Alone non ci invitano mai da nessuna
paura.
Hanno paura.
Il mondo ci teme, ok?
E comunque non accetteremo, perché la sera stiamo a casa. Allora, Marco Schiaffino, torniamo a noi.
Allora, sì. Parliamo di truffe informatiche.
Ce n'è una bella che ci hai anticipato.
Quale ci consigli?
Allora, una bella, sì. Abbiamo già parlato, mi sembra, qui a Poveri ma Belli, delle BEC, le Business Email Compromise, che sono quelle truffe che colpiscono le aziende in cui si cerca di far indurre qualcuno a fare un versamento di denaro su un conto corrente che di solito sta in qualche parte strana del mondo, e poi i soldi spariscono. Però allora, qui siamo arrivati veramente all'apoteosi, perché la truffa è stata portata a Hong Kong. La notizia originale è stata riportata dal South China Morning Post. Cos'è successo? In pratica, questo funzionario amministrativo di una non meglio specificata compagnia con sede a Hong Kong riceve un'email con un invito a partecipare a una video call, quindi conferenza video, quelle che ci siamo abituati a fare durante la pandemia, e per chi sta in aziende un po' tecnologicamente avanzate sono diventate bene o male la normalità. Io ho una media di 7-8 settimana, quindi qualcosa che non desta tanti sospetti. Ecco, lui entra in questa videoconferenza e si trova davanti il suo CFO, quindi il Chief Financial Officer, quindi sostanzialmente il capo della parte finanziaria, altri colleghi, degli emeriti sconosciuti. Questi parlano, spiegano che stanno avviando un'operazione, un'acquisizione, si immagina, segretissima, di cui i mercati non devono sapere assolutamente nulla, perché sennò le marginalità si ridurrebbero, eccetera, eccetera, eccetera. E a un certo punto a lui dicono di fare una serie di trasferimenti in denaro, in totale 15 transazioni dirette a 5 conti correnti diversi, per un valore complessivo di 25 milioni di dollari.
Alla faccia du...
Si dice faccia rocazz.
Esatto, to the dick. At the face of the dick.
Yes.
E il, lui lo fa, e salvo poi scoprire che tutta quella videoconferenza era farlocca, era un deepfake generato con l'intelligenza artificiale.
Erano tutti finti tranne lui.
Forse anche esatto. Lui a sto punto si forse è fatto delle domande sulla sua essenza.
Sì, il punto è che in pratica quello che hanno fatto i pirati informatici è stato prendere dei video pubblici di tutti i vari manager, che su YouTube, LinkedIn, compagnia cantante se ne trovano a pacchi, utilizzare un algoritmo di intelligenza artificiale per fargli dire quello che volevano e indurre in inganno il povero malcapitato, che a questo punto penso sia stato decapitato nella pubblica piazza o c'è la gogna in sala mensa, non so, a Hong Kong come se la gestiscano, che ha trasferito 25 milioni di dollari su conti correnti non verificati.
Ma è incredibile che... cioè questo era un deepfake, quindi c'erano delle persone vere che dicevano delle cose che pensavano loro, ma cioè il deepfake era sul volto, sull'immagine.
E sulla voce, immagino, anche, no?
No, sul volto, sull'immagine, ma anche le gesture. Allora, se si va a cercare quelli che sono i deepfake ormai disponibili su YouTube, si trovano centinaia, migliaia probabilmente di video. Sono veramente incredibili dal punto di vista della di quanto possano essere realistici.
Però scusami, deve esserci un umano dietro che viene deepfakeato, per usare una parola orribile, o era proprio tutto costruito da una macchina?
Allora, i dettagli del caso specifico non si conoscono. In realtà la tecnologia permette di fare entrambe le cose. C'è un bellissimo video, se ascoltatrici e ascoltatori lo cercano, sul deepfake di Tom Cruise, in cui lì viene utilizzato una sorta di mezzo sosia, cioè uno che vagamente gli somiglia e poi viene elaborato dall'intelligenza artificiale e diventa identico. Si può anche creare da zero l'avatar. Ci sono società specializzate, ce n'è una molto famosa nel Regno Unito, ma anche la Cina, per esempio, ha creato degli avatar per avere degli annunciatori televisivi che parlano in 15 lingue diverse.
Vabbè, però una base di essere rimbambiti c'è, cioè nel senso, almeno il suo capo lo poteva capire che non era lui, o era architettata veramente in modo... c'è un po' ma pirla, allora, comunque,
guarda,
quello lì.
Guarda, distinguere è veramente difficile. Cioè, è praticamente identico. Chiaro che ogni tanto l'intelligenza artificiale, lo stiamo vedendo adesso con Sora, tra l'altro ne parleremo questa sera a Doppio Click, che è il nuovo sistema di intelligenza artificiale di OpenAI per creare video da zero, ogni tanto cioffa. Fa delle cose tipo che si incrociano i piedi in maniera strana, o c'è qualcosa di assolutamente non realistico e non congruo. Però
ci stiamo affacciando a dei tempi interessanti da questo punto di vista. Marco, ti ringraziamo, chiudiamo perché siamo addirittura d'arrivo, ma il consiglio è quello: se dovete fare dei bonifici da milioni di dollari,
fateli a noi.
ma soprattutto fate un doppio controllo. Grazie intanto a Fabio, che invece ha finito di pagare il mutuo e festeggia facendo una tessera a Radio Popolare dedicata a poveri Mabelli.
Beh, magico Fabio, mito assoluto, leggenda vivente.
Vediamo il calendario.
Sì, avrai un calendario. Mandaci una mail a poverimabelli@radiopopolare.it.
Ciao Marco, grazie.
Ciao.
Ciao Alone, ciao Disma, ciao Cecilia.
Marco Schiaffino questa sera, adesso invece Cecilia che forse è già nello studio con l'armadillo. Cecilia, sei già nello studio? È già lì? No? Sì? Boh, a lei la linea. Comunque, a domani.
Ciao.